Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo, mentre erano sulla strada per salire a Gerusalemme, Gesù camminava davanti ai discepoli ed essi erano sgomenti. Coloro che lo seguivano erano impauriti. Presi di nuovo in disparte, i dodici si mise a dire loro quello che stava per accadergli. Ecco, noi saliamo a Gerusalemme e il figlio dell'uomo sarà consegnato ai capi dei sacerdoti e agli scribi. Lo condanneranno a morte e lo consegneranno ai pagani. Lo derideranno, gli sputeranno addosso, lo flagelleranno e lo uccideranno. E dopo 3 giorni risorgerà. Gli si avvicinarono Giacomo e Giovanni, figli di Zebedeo, dicendogli: Maestro, vogliamo che tu faccia per noi quello che ti chiederemo. Ed egli disse loro: Che cosa volete che io faccia per voi? Gli risposero: Concedici di sedere nella tua gloria, uno alla tua destra e uno alla tua sinistra. Gesù disse loro: Voi non sapete quello che chiedete. Potete bere il calice che io bevo o essere battezzati nel battesimo in cui io sono battezzato? Gli risposero: Lo possiamo. E Gesù disse loro: Il calice che io bevo anche voi lo berrete, e nel battesimo in cui io sono battezzato anche voi sarete battezzati. Ma sedere alla mia destra o alla mia sinistra non sta a me concederlo, è per coloro per i quali è stato preparato. Gli altri 10, avendo sentito, cominciarono a indignarsi con Giacomo e Giovanni. Allora Gesù li chiamò a sé e disse loro: Voi sapete che coloro i quali sono considerati governanti delle nazioni dominano su di esse e i loro capi le opprimono. Tra voi però non è così, ma chi vuole diventare grande tra voi sarà vostro servitore, e chi vuole essere il primo tra di voi sarà schiavo di tutti. Anche il figlio dell'uomo, infatti, non è venuto per farsi servire, ma per servire e dare la propria vita in riscatto per molti. Parola del Signore. Guardate che in questa pagina c'è tutta la storia della Chiesa. C'è chi siamo noi, c'è chi è Lui, c'è tutto il nostro cammino. Marco dice che mentre Gesù camminava davanti ai discepoli, essi erano sgomenti e coloro che lo seguivano erano impauriti. Per motivi molto ovvi, sapevano, era anche piuttosto intuibile quello che stava per accadere. Ma al di là della espressa circostanza storica, è vero che ci sembra probabilmente di essere un momento in cui i discepoli di Cristo, che poi saremo noi, siamo impauriti. Ci sentiamo in pochi, ci sentiamo incapaci di incidere nel corso degli eventi, ci sentiamo in fondo emarginati dalla politica certamente, ma direi anche dalla cultura. Ci sembra forse di essere insignificanti, siamo sgomenti, abbiamo di fronte a noi dei problemi che d'altra parte nessuno sa come risolvere. Una guerra che sembra sempre più vicina, bisogna dirlo, il clima, l'intelligenza artificiale e compagnia bella. E mentre i problemi si fanno sempre più grossi, noi come Chiesa ci sentiamo sempre più confusi. Non sembra che abbiamo così delle persone particolarmente in grado di indicarci un cammino, una via d'uscita. Sembra che sia il tempo in cui i discepoli di Cristo siano derisi, sputati, flagellati. E in effetti è sempre stato così, non è mica solo di adesso. Noi alla fine della messa leggiamo il martirologio e se vedete le loro vite, mutatis mutandis, non è poi che una volta sia stato tanto diverso. Ma siccome stiamo celebrando la memoria di un grande uomo, Paolo VI, deriso, insultato, flagellato, ossi, forse voi ricorderete, poteste guardarlo anche, c'è su internet, c'è tutto su internet. La lettera di Paolo VI agli uomini delle Brigate Rosse. Ma forse voi non vi ricordate neanche chi era, ma c'era un vignettista che si chiamava Forattini, che faceva, voi ve lo ricorderete, che faceva le sue vignette, mi sembra sulla Repubblica, adesso non mi ricordo se sulla Repubblica o sul Corriere, e si vedeva, ed è piuttosto significativa, a proposito del figlio dell'uomo che è venuto per servire, il Papa in ginocchio che lavava gli scarponi dei brigatisti. Eppure quest'uomo è stato deriso. Pensate in umane vite. Se ne parla poco perché i giornalisti l'hanno definito come il Vietnam di Paolo VI. Forse le argomentazioni che lui usava erano poco convincenti, poco stringenti per la cultura attuale, ma a 50 anni di distanza di che cosa ci accorgiamo? Che stiamo morendo. Perché non abbiamo più figli. Mi ricordo una volta una conferenza a cui ho assistito di uno psichiatra, e già lì psichiatra, insomma, olandese, e ti dico solo questo, dice, che poi magari non è detto, perché i cattolici olandesi possono essere più papisti del Papa, ma che aveva fatto questo discorsetto qui. Noi abbiamo separato l'amore dal sesso dalla fecondità e questo ci ha reso un po' tutti schizofrenici. Il miglior commento che aveva mai sentito alla umane vita. Di fatto non è stata accolta da episcopati interi, dal clero, non parliamo poi dai fedeli. In 20 anni di onorato servizio di confessionale posso contare sulle dita di una mano le volte che ho sentito qualcuno confessare di aver usato i metodi anticoncezionali dentro o fuori matrimonio, non importa. O sono tutti castissimi, che è possibile, però direi che è più probabile che nemmeno sia percepito come un problema. Va bene. Pensiamo alla vita di quest'uomo che guidò la Chiesa targettandola negli anni successivi al Vaticano II e come ebbe lui stesso a dire, ci aspettavamo una primavera ed è venuta una gelata. Nel solo 68, per dire, sapete che io so molto di cose olandesi, perché se mi va male qua giuro che vado a fare il missionario in Olanda, mi ci troverei tanto bene. Solo nel 68 mollarono il sacerdozio metà preti. In un convento a Capodanno erano in 20 e al panettone sono arrivati in 10. Cioè, in un tempo in cui il 29 giugno del 69 Paolo VI dovette ribadire in una preghiera bellissima che potreste leggere, a me piace molto anche come meditazione, si chiama Il Credo del Popolo di Dio. Ribadire la fede di Cristo nella presenza reale dell'Eucaristia. Aperta parentesi, domenica prossima, dopo la messa consueta delle 11, c'è la processione eucaristica. Soprattutto gli studenti e anche le professoresse della Sapienza sarebbero invitati. Perché è dall'Eucaristia che nasce tutto. Paolo VI, abituato nella sua giovinezza a vedere i seminari pieni, nella sua vecchiaia li vide vuoti, trasformati in alberghi. E non è il celibato il problema. Il problema è la fede. Perché se noi amiamo l'Eucaristia, il celibato non è più un problema. Se una comunità ama l'Eucaristia, esprime vocazioni al sacerdozio, se non ce ne importa più di tanto, gli stessi interessati, che saremo noi, dicono: vabbè, ma perché devo essere celibato? E lui stesso ribadì l'obbligo in una lettera: sacerdotalis celibatus. Veramente Paolo VI fu immerso in un battesimo che non si aspettava di ricevere, in una passione che non si aspettava di ricevere. Eppure, guardate, Gesù qui, la passione non gli cade mica addosso perché è un debole, tutt'altro. Sarà consegnato, il figlio dell'uomo sarà consegnato. Quello è un medio passivo, è lui che si consegna. Ed è lui che si consegna perché è pieno dello Spirito di Dio. Noi possiamo, Paolo VI ha potuto, i martiri che leggiamo nel martirologio hanno potuto, e anche noi nel nostro piccolo possiamo essere derisi, insultati, sputati. Vi ricordate le femministe in piazza San Pietro? Paolo VI maschilista, sei il primo della lista? Tutte cose che ho visto anch'io con i miei occhi. Alla TV, però, ero bambino, però le ho viste. Non capivo un granché di quello che stava succedendo, ma adesso quel senno di poi lo capisco meglio. Dicevo, Gesù e i suoi santi non subiscono la passione perché sono deboli, ma perché sono forti, perché la potenza dello Spirito opera in loro. E perciò offrono la loro vita e non cercano di salvarsela. Un altro documento bellissimo, il Testamento di Paolo VI. L'avete mai letto? Non si creda di aiutare il mondo assecondandone le mode, i desideri. Il modo migliore che noi abbiamo per servire il mondo è annunciare Gesù Cristo, non seguendo le mode, perché in fondo anche tra di noi, no? Può essere anche nella Chiesa, ce lo dicono le parole di Gesù. Quando Gesù dice tra di noi voi non è così, anche tra di noi ci possono essere degli ambiziosi mediocri che vogliono comandare. E vogliono comandare come comandano o hanno il potere in qualche modo di uomini di questo mondo, cavalcando la tigre del facile consenso. Non è che nella Chiesa queste robe non succedano, eh? Tra di voi non è così, che nota, la precedente traduzione diceva, tra di voi non sia così. No, tra di voi non è così, nel senso che quando succede così, vuol dire che voi non siete più dei miei. In fondo la Chiesa è la sfida a vivere tra di noi da fratelli, senza logiche dinamiche di poteri. Eppure quest'uomo che tanto patì fu dotato di una sapienza e di una forza. Se oggi la nostra classe politica fosse meno, definire tiepida è usare un eufemismo, io proporrei a chiunque, alla Meloni come alla Schlein, molto bipartisano, e secondo me gli piacerebbe anche se mi potessero ascoltare, leggete la Populorum Progressio di Paolo VI. Veramente quelle sono parole profetiche e mantengono tutta la loro attualità. Leggete l'Evangelii Nuntiandi, per un laico cristiano le Vangeli nunziali sembra scritta adesso. Ormai noi siamo abituati tutto sommato a interventi che alla fine stringi lasciano il tempo che trovano. Queste sono cose che hanno lasciato un segno. Volete, stiamo terminando il mese mariano, volete leggere quello che a mio parere, sape che l'ho letto quando avevo 15-16 anni ed è stata una pietra miliare nella mia fede. Volete veramente conoscere e amare Maria? Leggete l'esortazione apostolica Maiaris Cultus, di una bellezza, di un equilibrio, di una limpidezza, senza esagerazioni e senza trascuratezza, che ci insegna a imitare Maria nell'ascolto della parola di Dio, quindi innanzitutto nella liturgia, nella messa, nell'ufficio divino, e poi nella meditazione dei misteri del suo Figlio. Ce la fa sentire vicina nostra madre, nostra sorella, prima discepola di Cristo, modello e madre. Del resto lui stesso proclamò Maria madre della Chiesa. E stabiliamo che con questo titolo essa sia ancora più amata e onorata da tutto il popolo cristiano. Appena finito di dire, popolo cristiano, lì per lì non se ne è accorto molto. Però possiamo accorgercene noi. Tutti questi documenti che vi ho detto, se guardate nel sito www.vatican.va, li trovate, sono tutti gratis, tutti scaricabili. E quest'uomo, questo figlio dell'uomo che è Paolo VI, come il figlio dell'uomo, è venuto veramente per servire. Delle volte mi domando anche psicologicamente come abbia potuto reggere, nel senso che quest'uomo che a 60 anni si è trovato la messa dal latino all'italiano, ed è stato lui che qui a Roma il 7 marzo del 67 ha celebrato la prima messa in volgare, come si diceva allora, rivolto verso il popolo. Ma non è mica facile per un uomo di 60 anni che ha celebrato in latino per tutta una vita e con le spalle, cioè, per dire, tutte cose che per noi non sono dei problemi, ma c'è chi ha traghettato la Chiesa in tutto questo. Per uno come lui, a quei tempi, guai se non parlavi in latino, sapete che perfino tra noi preti, perlomeno in certe circostanze, dovevamo parlare latino, e se non mettevi la tonaca. Nel 65 la tonaca è stata praticamente sorpassata e i preti, mediamente parlando, vestono come i dipendenti dell'ATAC. L'abito non fa il monaco, siamo d'accordo, ma non è neanche poi così vero in assoluto. Sta di fatto che la secolarizzazione è anche questo. Le suore sembrano delle anziane signore, il più delle volte. Preti e suoi vestiti di un cattivo gusto impressionante, almeno fossero eleganti e belli, potrei capire. Eppure guardate, e concludo, tutte queste fatiche, tutto questo pianto. Sapete che Paolo VI voleva esaminare di persona ogni domanda di riduzione allo stato laicale, come si chiamava, ogni prete che lasciava. Il suo incartamento era studiato dal Papa ed erano non migliaia, di più. Quanto deve aver patito. Eppure questo dolore non è stato vano, come non è stato vano il dolore di Gesù. Questo ve lo posso dire perché non è una balla, lo so da fonte certa perché da testimoni diretti. Quegli uomini delle Brigate Rosse a cui scrisse e che lo umiliarono in quel modo lì. Voi sapete quanti dopo la sua morte, lui non ha mica visto, si sono convertiti la consegna delle armi al cardinale Martini. E la cosa invece vera, che voi non potete sapere, ma che io vi posso dire certamente, una brigatista rossa che stava qui in Sapienza e che è venuta qui per trovare un padre di cui potrei fare nome e cognome, e che veniva in Sapienza per pedinare uno per sparargli, si convertì, divenne monaca carmelitana. E sapete come morì? Fondò un Carmelo in Ruanda e morì nel genocidio. Ragazzi, sembrano storie, sembrano i fioretti di San Francesco. Sedere alla mia destra, alla mia sinistra, è per coloro per i quali è stato preparato. Noi pensiamo chissà chi, pure un brigatista. Molti degli ultimi saranno primi e molti primi ultimi. Vedete, l'economia dello spirito passa attraverso una vita di sofferenza, di penitenza. San Paolo VI portava il cilicio, di preghiera. Ma tutto questo perché noi siamo più che vincitori per colui che ci ha amati. E se ci pensate, quel Papa che tutti definivano triste, dubbioso e compagnia bella, è stato l'unico, almeno fino a tempi più recenti, che ha scritto un'enciclica sulla gioia. Gaudete in Domino. Proprio lui. Perché la gioia l'aveva dentro. Perché noi possiamo essere nella gioia anche quando soffriamo.